La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, nuova puntata con DJ Biancorosso. Eccoci qua, avete già detto il lancio fatto nel pomeriggio. Dol, bentornato a chi? Oh, si preoccupavano, eh? A Pepe Gallozzi, cioè abbiamo il nostro carissimo amico Gianni, ex edicolo della stazione, che si preoccupava, dice: ma Gallozzi che fine ha fatto? Ha cambiato mestiere.
Che burlone, ci mandano tutte quante le foto. Beh, un DJ particolare oggi, no? Di giovedì, no? A parte gli scherzi, oggi appuntamento speciale con Punto Biancorosso, un giovedì particolare, un giovedì dove naturalmente parleremo di Ancona, perché sabato c'è la partita con la Recanatese alle 5:30 al Del Conero, ma un giovedì laddove si parlerà, come avete letto appunto nel lancio, principalmente di Lega Pro, perché era il Riforma Day oggi, sarebbe potuto essere il Riforma Day, lo avete letto ormai in tutte le salse, la riforma della Lega Pro non è passata. Andremo a cercare di rivivere l'appuntamento appunto, tra virgolette, elettorale delle urne che si è tenuto oggi, importante per quanto riguarda il futuro della terza serie nazionale, ma naturalmente inseriremo tutti i vari argomenti di attualità che riguardano la nostra Ancona, perché come detto poi sabato si torna, caro il mio Stefano, nuovamente in campo. Ci state mandando
da capire, io spero che si possa capire se è stata accantonata e cancellata questa di riforma, ma dietro l'angolo ce ne sia un'altra.
Questa è stata respinta, 34 voti favorevoli, quindi la maggioranza aveva votato favorevolmente. Ricordiamo che la platea era di 59 voti, non 60, perché la Juventus Next Gen non vota in quanto seconda squadra.
No, pensavo in quanto Juventus.
Bando alle ciance, quindi a parte questo, 59 voti, 34 voti favorevoli, quindi comunque una maggioranza che decide favorevolmente per la riforma, ma per farla passare servivano almeno 40 voti, quindi il quorum era individuato a 40, quindi 2/3 in sostanza. Da lì cosa succede? Che i 24 voti negativi, perché c'è anche un astenuto, hanno fatto sì che la riforma, quindi si arenasse, venisse bocciata. Quindi questo è il restyling della terza serie proposto, promosso, usate un po' l'aggettivo che volete, dal presidente Francesco Ghirelli nelle ultime settimane, è stato in questo senso respinto. Capiremo le reazioni, capiremo i pensieri che ci sono stati in questa giornata elettorale, che è iniziata oggi a mezzogiorno all'Hotel Hilton di Fiumicino ed è proseguita naturalmente nelle ore seguenti fino grosso modo alle 2:30. Lo faremo naturalmente collegandoci anche con l'AD Roberta Nocelli, che ha rappresentato l'Ancona, presenti logicamente tutti i rappresentanti delle formazioni marchigiane, così come delle formazioni dei tre gironi. Stefano, è stato un po' un esito a sorpresa, perché io personalmente, anche da come avevo percepito i giorni scorsi in cui si parlava di solamente 10-12 società contrarie, pensavo ad un passaggio della riforma, quindi ad un restyling ai sei gironi, alle due.
Allora,
pole.
Secondo me le vecchie società, che sono anche quelle che hanno resistito in questi anni, quindi di conseguenza potremmo classificarle quelle più forti, volevano la riforma, secondo me. Da come così avevamo un po' sondato. Le nuove assolutamente no, le new entry, sempre da quello che grosso modo un po' avevamo capito. E poi le mezzane, che quelle che sono da poco o che hanno
nel guado, nel mezzo,
che diciamo non hanno nelle corde il discorso dei derby, perché
quello
se
è vero.
Nella regione non c'hai questa cosa dei derby, non ce l'hai neanche con quelle confinanti, è un po' scarso, diciamo, ecco la sensibilità al derby. Se 9 match erano basati su questa di politica, il discorso incasso crollava, perché a quel punto
non hai torto.
Ricordiamoci in dettaglio, poi dopo ovviamente interrompo, che anche nella massima serie, cioè in Serie A, alcune partite, che quelle non di cartello, in Serie A stanno totalizzando 5.000 presenze.
No, è vero.
Quindi tutto questo meccanismo basato sui derby, insomma, qualche dubbio.
te lo ha fatto venire.
Personalmente sì.
Ovviamente partiamo sempre da un presupposto. Ipotizziamo chi ha votato favorevole e chi ha votato contrario, a meno che non lo chiediamo in modo diretto, perché il voto è stato non un voto palese, come probabilmente doveva essere, ma un voto segreto, quindi come richiesto dal direttivo, quindi nel segreto delle urne. Sicuramente c'è stato chi magari
che all'ultimo momento,
esatto, ha cambiato idea, mettiamola come qui, sì. Dopo entriamo nel magico mondo delle sorprese elettorali, come
fare il Parlamento, figurati, no, lì,
quindi ecco, a tutti i livelli le sorprese esistono. La riforma sarebbe dovuta passare, quindi cambiare già la geografia di questo campionato già dalla prossima stagione, quindi 2023-2024. Al momento si resta tutti quanti allo stesso modo, non cambiano le promozioni, che restano 4 naturalmente in Serie B, non cambiano le retrocessioni, che sono 9 in Serie D, quindi si va avanti in questo modo.
Posso dire anche a livello malizioso,
sì.
Chi in quest'anno si trova davanti,
sì.
E che già insomma un po' assapora la possibilità della promozione, di giocarsi i playoff dalla seconda posizione in poi, secondo me un attimino anche che era partito magari con l'idea di appoggiarla, un po' di freno, perché il rischio ce l'hai, eh?
Sì, ma è normale,
cioè,
Stefano.
Con me votazione... questa stagione che è tutta... L'abbiamo vista quella dell'anno scorso, dove la prima e la seconda...
sono arrivato a 80 punti e non sono andate su... Cioè, nel senso, la Reggiana poi ha fatto i play-off e li ha fatti male. È normale che queste valutazioni vengano fatte. Approfitto di questo messaggio per poi aprire una prima parentesi che riguarda comunque la nostra finestra sul calcio giovanile biancorosso, che anche questo weekend ha tanto da raccontare. Gianni scrive: quanto mi dispiace che la riforma, tra parentesi, è un termine che non so se posso usare in fascia protetta, comunque un termine negativo, non è passata. Meno male l'hanno capito.
Maialata, ma
ecco,
l'ha scritta.
Va bene. Meno male l'hanno capito da soli che i vantaggi non li aveva nessuno. Alt, premessa. La riforma non è passata perché non ha raggiunto il quorum, ma io vi ricordo sempre che la maggioranza più uno aveva votato a favore della riforma. Quindi non so se i vantaggi non li aveva nessuno, perché 34 società avevano votato a favore della riforma. Ci fosse stato un 50 voti negativi, 10 positivi, potevo anche capire, ma qui... bisogna stare molto attenti, perché in questo momento c'è una spaccatura, è inutile negarlo, quindi tra le società una metà più 4 ha votato in una certa maniera e un'altra ha votato naturalmente in modo contrario, quindi non so se qualcuno l'ha capito, qualcuno non l'ha capito, qualcuno ha visto i vantaggi, qualcuno non ha visto i vantaggi.
Mi pare che noi abbiamo avuto il direttore della Recanatese, no? E la Recanatese, ad esempio, era positiva.
Ha votato favorevole. Posso già espormi io su questo.
Aveva intravisto, secondo sì. la loro chiave di lettura, un qualcosa di positivo.
Sì.
Quindi, controtendenza a quello che dicevo io prima.
Quello
no?
che voglio dire, Stefano, è che in un senso o nell'altro non c'è stata una decisione forte.
No, ma c'è malcontento su come è gestita in questo momento, come sono i paletti per l'attuale campionato di Lega Pro. È chiarissimo che le società non sono contente, vuoi per la ripartizione delle quote che arrivano in Serie C,
gli orari,
la televisione, cioè, insomma, malcontento c'è, quindi la formula sicuramente dovrà essere modificata e rivista. Questa radicale non ha raggiunto il quorum.
Bravo, esatto.
Diciamola
sei
così.
Sei pronto
eh?
Per la tribuna politica. Ormai diciamo... sei prontissimo. Invece, guardando a casa nostra, guardando alla prossima sfida di campionato tra Ancona e Recanatese, si gioca alle 5:30. Domani ci sarà l'allenamento di rifinitura, consueta conferenza stampa di Gianluca Colavitto. Oggi sui social i ragazzi della curva hanno dato appuntamento alla tifoseria, a chi volesse partecipare al corteo, che alle 15:30 si riunisce al benzinaio proprio fuori al Del Conero, e da lì poi si raggiungerà la curva nord tutti quanti insieme, quindi con bandiere, sciarpe. Una bella iniziativa dei ragazzi della curva, chi può seguire vada, perché insomma è giusto, è una data molto particolare.
Aspetta, che a proposito di sciarpe,
bravissimo, tra l'altro nuove sciarpe, nuovi adesivi, nuovo cappellino, quindi sono veramente belli, quindi chi può partecipi a questa iniziativa. Stefano, poi per il resto lo dovranno fare i ragazzi in campo, i giocatori in campo, una settimana di lavoro, una settimana di allenamento, ultima sfida del girone d'andata, penultima sfida del 2022, perché poi si giocherà a Siena il 23
la prima di ritorno,
che è già la prima di ritorno, 17:30, poi pausa natalizia, si ripartirà l'8 gennaio, perlomeno, adesso aspettiamo gli orari ufficiali, però da data Lega Pro per il momento resta l'8 gennaio contro il Pontedera del Conero, ma il 2 gennaio aprirà il mercato di riparazione, quindi insomma entriamo in una fase abbastanza importante, una fase laddove anche noi saremo chiamati poi a darvi notizie in modo sempre più frequente, quindi vabbè. Chiudiamo l'anno e lo ricominciamo immediatamente. Però adesso ce ne andiamo in break.
Pausa pubblicitaria 334 35 20 488, come già state facendo, SMS, WhatsApp e nostra pagina Facebook per commentare.
Biancorosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TechnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker. Competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci in puntata per la prima parte, una prima parte dedicata, come di consueto, al settore giovanile biancorosso, al vivaio biancorosso che anche nell'ultimo weekend si è tolto le sue belle soddisfazioni in campo. Oggi aprivamo una ricca parentesi dedicata soprattutto ai più piccolini dell'under 8 e dell'under 9, quindi andremo ad approfondire soprattutto l'attività di base, come crescono i baby dorici, come si dice, in attesa poi di collegarci con il nostro primo ospite. Siccome vedo uno Stefano Fera molto indaffarato per cercare di portarcelo qui in diretta, io colgo anche l'occasione per leggere anzitutto i primi messaggi che vedo. Fabio ha scritto: buonasera Peppe Gallozzi al direttore Stefano Fera, direttore e padrone di casa Stefano Fera, assolutamente. Abbiamo letto il discorso della riforma, tutto bene. Stefano, abbiamo dei problemi di collegamento.
Beh, probabilmente.
È il bello della diretta. È il bello della diretta.
Assolutamente sì.
Quando sai qualche messaggio, qualche sms, iniziamo a partire. Okay, intanto il nostro ospite ha chiesto: io ci sono, ma tra l'altro noi stiamo provando a contattarti, come si dice.
Ma non sentiamo ritorno.
Eccoci qui, probabilmente ci possiamo essere, quindi manca poco. Questo, ragazzi, è tutto live, quindi è cosa importante. Dicevamo, torniamo al nostro angolo dedicato alle giovanili, che più giovanili non si può perché siamo proprio nell'under 8 e nell'under 9, riguardano naturalmente il percorso che ha fatto l'Ancona, ovvero quello di estendere le proprie formazioni biancorosse sia per quanto riguarda le categorie nazionali e sia naturalmente di allargarsi soprattutto proprio alle fasce più giovani. Rientra all'interno del grande contenitore per essere comunque una scuola calcio elitaria, una scuola calcio importante, una scuola calcio che possa essere punto di riferimento per il territorio, per la provincia e per la regione. E a me personalmente affascina in modo particolare questo discorso, perché quando si ha a che fare soprattutto con i più piccoli, probabilmente l'importanza aumenta e va in proporzione, perché prima le cose, come si dice, prima il seme viene piantato e migliore sarà il raccolto. Buonasera Daniele Ciampichetti, mister dell'Under 8 e dell'Under 9. Ciao mister.
Buonasera, ciao e grazie dell'invito.
Ecco mister, probabilmente sei diciamo sei addetto ad una delle fasce d'età più importanti. La vogliamo definire così?
Sì, sicuramente. Nell'attenzione che ci va verso i bambini e anche nelle capacità comunque che possono migliorare in questi periodi della loro vita, in sostanza.
Senti, come crescono i biancorossi di domani? Come li vedi questi ragazzi, con tanto entusiasmo, con tanta voglia? Qual è la sensazione, lo stato d'animo che ti trasmettono?
Sì, a questi da qui vengono al campo con tanto entusiasmo e voglia di apprendere. È normale che sia così, anzi, ci sarebbe da preoccuparti se non fosse così.
E vanno anche allo stadio con tanto entusiasmo, tra l'altro. Sì, perché li vediamo proprio lì davanti a noi, spesso e volentieri, davanti alla nostra postazione
molti
centrale.
Sì, prima che piccoli giocatori sono tifosi. Questo... Sono tutti comunque della città, quindi tutti della zona.
Senti mister, tu sono anni che sei impegnato nel percorso di settore giovanile. Ti faccio la domanda che probabilmente può essere considerata banale, ma se andiamo a fondo non lo è. È veramente il primo passo per un club per diventare grande seminare dai piccoli? Cioè è vero quello che si dice o è solo una frase fatta?
Sì, perché comunque per avere un bacino per il futuro è fondamentale lavorare sin da presto. Quindi è sicuramente un passo importante, e poi ancora quest'anno sta dimostrando che ci crede fortemente. Già dall'anno scorso.
Ecco, se mi devi parlare di numeri, di quanti numeri parliamo tra Under 8 e Under 9?
Allora, l'Under 9 già comunque è un gruppo che, dovendo giocare con bambini di un anno più grande, quindi già inizia il percorso sotto età, è già, diciamo, dimensionato sul numero dei ragazzi che possono giocare in partita. Quindi siccome si gioca 7 contro 7 siamo in 16, e la società ha deciso comunque di mettere questo tetto per un discorso, appunto, di dare a tutti quanti la possibilità comunque la domenica di fare le proprie esperienze. Certo. In campo sui più piccolini 2015 al momento siamo una ventina, e molti sono quelli che sono continuati nel percorso l'anno scorso e altri si sono aggiunti.
Mister, come strutture voi vi allenate al Dorico, mi sbaglio?
Noi sì, al Dorico 2 giorni a settimana, e il venerdì invece andiamo a Colle Marino.
È importante avere strutture comunque di questo genere?
È fondamentale. Poi comunque anche la struttura al centro della città in questo momento, chiaramente per i bambini che magari non vengono da quella fascia lì, da molto lontano, soprattutto l'Under 8, avere comunque strutture importanti già in città è fondamentale.
Ecco, mi hai tolto la domanda, come si dice, di bocca. Ecco, voglio chiederti, a livello territoriale, raccogli ragazzini di sola Ancona città o abbracciate anche la provincia, zone limitrofe? Qual è un po' il bacino d'utenza delle tue squadre?
Ma è un raggio che si allarga, no? Come ha detto il presidente Canil alla presentazione.
Il goniometro, il famoso
goniometro.
Esatto,
il goniometro che si allarga, nel senso che ad esempio nel 2015 sono la maggior parte della città. È cominciato ad arrivare qualche ragazzo dell'Interland, qualche bambino, zona Ancona Sud, qualcuno di Falconara. E invece già ad esempio nell'Under 8, essendo appunto una categoria che comunque è interessata anche dallo scouting, e quindi si iniziano già a guardare ragazzini potenzialmente interessanti anche nei comuni limitrofi. Ci sono comunque ragazzi di Agugliano, di Camerano, quindi già lì è un po' più ampia la situazione.
Ecco, già quindi si inizia a parlare di scouting, di, uso una brutta parola, correggimi se sbaglio, di selezione già a quell'età o...
È tutto graduale, nel senso che comunque anche per la stessa annata 2014 abbiamo lasciato comunque la possibilità anche a tutti i bambini che c'erano l'anno scorso, che ha voluto, di continuare il percorso nel gruppo misto con 14 e 15, quindi si cerca di fare tutto sempre graduale rispetto all'età, perché stiamo parlando di bambini di 10 anni, di 8-9 anni.
Mister, per te che giri, il settore giovanile dell'Ancona ha i tratti potenziali di un grande vivaio?
Io sto vedendo tanta crescita, sono state fatte scelte secondo me intelligenti e anche coraggiose. Ad esempio, l'anno scorso fare comunque l'Under 13 nazionale non era una cosa scontata, e vedo che comunque si cominciano a vedere i tratti del settore giovanile, comunque, che vuole essere un riferimento per la regione. Anche noi comunque il confrontarci con l'Under 9, quindi 2014, contro bambini comunque dell'Under 13 è una difficoltà, però è una cosa che poi andando avanti se la ritroveranno sicuramente.
Senti, guardando in prospettiva futura l'inserimento di un progetto ambizioso come quello del centro sportivo potrebbe essere veramente l'asso di briscola per la crescita definitiva del settore giovanile biancorosso?
Sì, è la ciliegina sulla torta, la dimostrazione appunto che i tanti segnali che comunque la società ci crede vanno tutti nella stessa direzione, e questa sarebbe proprio la consacrazione finale, perché comunque un centro sportivo, le società che fanno settore giovanile ad alto livello è una cosa importante.
Parleremo quindi di eventualmente centro sportivo. Anzi, io dico più di eventualmente, perché secondo me ho intravisto veramente una voglia nel volerlo centrare questo obiettivo, che insomma molto più di eventualmente. Poi Dorico, poi Collemarino, poi Paolinelli, poi intanto 24 bandierine di società affiliate, una serie di cliniche di aggiornamento che stanno coinvolgendo anche realtà europee, quindi top club europei. Io penso che l'Ancona stia buttando i semi per diventare, da qui a 5-10 anni, non lo so, ma uno dei migliori settori giovanili d'Italia, lo possiamo sdoganare questo.
Sì, appunto, sono tutti segnali nella stessa direzione, poi andando avanti si crescerà sicuramente, però appunto quando tanti segnali vanno tutti nella stessa direzione significa che comunque la società ci punta e ci crede parecchio.
Mister, l'ultima e poi ti lascio, ovviamente tu ti interessi anche di categorie superiori, ti chiedo, pensi che nel breve vedremo qualche prodotto del vivaio stabilmente in prima squadra, ma proprio stabilmente tra i protagonisti della prima squadra?
Io me lo auguro, come ho detto anche nell'intervista che mi è stata fatta per il sito, a me piace anche comunque girare per vedere magari i ragazzini che uno ha allenato quando erano magari nelle fasce d'età più piccolini come evolvono, no? Quindi comunque vedere l'Under 17, l'Under 16, l'Under 15 che se la giocano con realtà come Cesena, così significa che comunque qualche individualità poi per essere inserita in prima squadra prima o poi
emergeranno.
Mister,
ti giro un messaggio. Tommaso 72 ti scrive: un caro saluto a mister Ciampichetti, in passato ha allenato mio figlio, persona seria e preparata, un grande in bocca al lupo per il futuro.
Grazie, non ho allenati tanti ormai, comincio a avere.
Inizi a fare qualche anno, sei sempre giovanissimo, però come si dice, inizia ad accumulare esperienza.
Chiamiamola così.
Grazie mille per la tua disponibilità, in bocca al lupo.
Solo la possibilità, come no, di salutare e ringraziare lo staff, quindi il prof Tommaso Giacomini, il preparatore dei portieri, Gigi, il collaboratore tecnico, e poi i dirigenti Paolo, Francesco, Mauro ed Emanuele.
Paolo, parliamo di Paolo Felicetti?
Paolo Felicetti.
Nostro grande ascoltatore, tra l'altro.
Esatto, esatto.
Ecco. Di nostro Stefano Ferra, ci siamo un attimo, c'è stata un'effusione di sguardi qui con Stefano Ferra. Paolo Felice è un nostro assiduo ascoltatore, tra l'altro.
Concorrono tutti, diciamo, a creare quell'ambiente in cui i bambini crescono meglio, in sostanza. Quando c'è
assolutamente, mister, assolutamente. Grazie mille, grazie mille.
A voi.
Buona serata.
Bene, lasciamo anche il settore giovanile con mister Ciampichetti. Intanto qui messaggi.
Vai, vai Stefano, vai anche a ruota libera. Non so se SMS,
Gianluca,
WhatsApp,
eccolo qua. Riforma bocciata, dice. Bene, saluti a Peppe Stefano. Sabato tutti al Del Conero e avanti 12. Gianluca, e a proposito di sabato c'è anche questo invito.
Sabato, ci scrive Francesco, che saluto, sabato festeggiamo i 15 anni di Curva Nord, la ricorrenza di Rocky, niente scuse, tutti allo stadio, onoriamo gli ultras scomparsi, quindi mi raccomando, tutti allo stadio, perché la ricorrenza è una di quelle, insomma, da non mancare. Fabrizio Buscarini, anche a mio figlio allenato Daniele l'anno scorso, quindi messaggio che sicuramente ci starà ascoltando. Stefano, non so se alla vecchia maniera c'è qualche messaggio.
Vediamo,
guarda un po', così almeno ce li smaltiamo e diamo modo naturalmente alla di Roberta Nocelli di superare le gallerie, in modo da collegarci ed avere un po' il racconto della giornata.
Messaggi in cui sul genere: non è passata la riforma, spiace, ma con tanto dei faccini.
Qui ne sono arrivati degli altri.
Lo so io il format, dice Simone Bus. L'Ancona contro tutte, andate e ritorno.
Bello, chi vince regna, una volta funzionava così. Allora, poi altro messaggio. Io vorrei sapere perché società come Reggiana, Cesena e Modena l'anno scorso, altre società di alta classifica, hanno come priorità la prima squadra, mentre noi il settore giovanile. Perché per provare a vincere un campionato di Serie C si deve fare affidamento su un settore giovanile di Serie C? Sì, un'ultima domanda. Perché le big hanno votato contro, mentre noi abbiamo votato a favore? Eppure se fai un campionato per vincere, sia che l'avversario sia Andrea o Monopoli, Lucchese, cosa cambia? Allora Stefano, ipotizziamo che le big abbiano votato a favore, perché siamo nel voto segreto, lo ricordiamo,
esatto.
A meno che non glielo andiamo a chiedere a ognuna di queste società. Non è che si è escluso che la andiamo a chiedere.
Come teoricamente, vista la dichiarazione fatta, la Ricanatese, che non è di sicuro una big, ha votato a favore.
Sì, ha votato a favore.
Quindi, insomma...
Tu ti rendi conto che messaggi mi arrivano? Vai a lavorare Gallozzi.
Vabbè, prima ti hanno messo Fabio Florio, Fabio Volo, da Florio. Fabio Florio. Fabio Volo come...
Sorrido.
Come in copertina, dai.
Sorrido, il nostro Cristian è un burlone, ha voglia di scherzare, vedi? Quindi questa cosa importante. Quanto al notiziario, perché giustamente dobbiamo parlare anche di calcio giocato, ripetevo, domani, seduta di rifinitura, c'è il nodo Paolucci da sciogliere, quindi bisognerà capire se Paolucci farà o meno parte dei convocati per la partita contro la Recanatese. Non ci sono squalificati, non ci sarà Alberto Spagnoli, che ieri è stato ospite qui a DJ Biancorosso, ragazzo.
Se ne sono accorti i nostri tifosi, perché l'hanno...
Tanto affetto.
Coccolato con tantissimi messaggi.
Sì, esattamente. Infatti questo abbiamo notato un po' tutti, e chi ce lo sta ancora chiedendo, confermata per Siena alle 17:30, l'ipotesi di cui si parlava lunedì non si è concretizzata e quindi la partita resta alle 17:30 e sarà anche l'ultimo appuntamento del 2022.
Anche lì, insomma, c'era chi non era convinto con l'orario, il discorso era una trasferta, ragazzi, il rientro, insomma, facilitare un po' il rientro poteva far comodo. Però...
Aldo Nicolini, ciao ragazzi, ben trovati. Ciao Aldone, un saluto anche a te naturalmente, un abbraccio agli amici del Marina. Direi che la prima parte l'abbiamo spolpata per bene, possiamo Stefano andarcene con il secondo break pubblicitario, nessuno deve cambiare frequenza, e al rientro apriamo la lunga parentesi sul Riforma Day.
Poi
lo facciamo,
teniamo l'orecchio
con...
però Aldo, perché dice
lui dice
a noi ben trovati, no, al contrario, ben trovato Aldo, che sei tornato a trovarci.
Che sei tornato a trovarci, hai detto bene. Quindi
noi siamo sempre stati qua.
Tiriamo le orecchie ad Aldo e poi, come vedete, apriamo la grande parentesi del Riforma Day con chi oggi ha rappresentato l'Ancona in assemblea all'Hotel Hilton di Fiumicino, ovvero l'amministratore delegato Roberta Nocelli. State con noi e non cambiate frequenza.
Punto Biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
A Natale il tuo abbraccio scalda il cuore. Sostieni Casa Sollievo, l'appartamento di pronta accoglienza per persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII. Regala un futuro sereno a tanti genitori e famiglie scegliendo il Torrone Solidale. Il Torrone Solidale lo trovi in Piazza Cavour, nel mercatino natalizio di Ancona, fino alla vigilia di Natale. Lo trovi anche al Centro Papa Giovanni XXIII, al Mercato del Piano, nelle parrocchie aderenti e in tante altre location. Scopri di più su www.centropapagiovanni.it. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Punto Bianco Rosso.
Punto Bianco Rosso, rieccoci di nuovo assieme. Adesso io vado a contattare.
Intanto che abbiamo tutto quanto. Allora, intanto Aldo Nicolini, grazie, è vero, finalmente con voi, ma quest'anno abbiamo qualche problema di troppo. In compenso, spero niente di grave, Aldone, in compenso io ho sempre visto vincere l'Ancona. Ecco, magari vieni pure sabato, così facciamo quello che bisogna. Non ce ne vogliano gli amici di Recanati, però ecco, a cui auguriamo il più bel campionato, ma dalla giornata successiva, come si suol dire. Tra l'altro anche una partita da tanti significati, ricorderete che Ancona Recanatese fu di fatto, anche se non formalmente, la gara che segnò il ritorno tra i professionisti dell'Ancona, non in quella serata ma il giorno seguente, però Stefano sorride, ma tanto va ricordato anche quello. Tanti incroci, tante situazioni, ascolteremo anche domani la voce di Emanuele Pesaresi, che oggi siede sulla panchina della Recanatese a fianco di mister Pagliari, ma è uno che ad Ancona ci è tornato, ci è nato, ci è vissuto, insomma vabbè, tante storie, domani magari le vediamo meglio, perché adesso è giusto dare il ben trovato in trasmissione ad una voce che siamo ormai abituati a sentire spesso, quella dell'amministratore delegato dell'Ancona, Roberta Nocelli. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Roberta Nocelli, che è rientrata ad Ancona o è in viaggio?
Questo momento.
Quindi rientrata ad Ancona da questa giornata elettorale, una giornata elettorale che ha sancito la bocciatura della riforma, ma una bocciatura un po' particolare, perché non è stato raggiunto il quorum, ma comunque, a rigor di matematica, la maggioranza, quindi il 50 più 1 delle società di Serie C, aveva espresso la sua favorevolezza, quindi vogliamo disegnarla così.
Questa potrebbe essere un'interpretazione che numericamente è correttissima, il quorum era dei due terzi, quindi comunque non si è raggiunto, è andata così, diciamo che A parte questo, che è una decisione democratica, quindi è giusto che quando si arrivi in assemblea si esprima il parere e si voti, poi è una proposta, quindi come tale l'assemblea la deve recepire, siamo 60, ed è giusto che insomma ognuno abbia la propria idea e il proprio pensiero.
Ecco, il pensiero di Roberta Nocelli, quindi dell'Ancona, al termine di questa tornata elettorale, qual è?
Allora, io vorrei fare solo una precisazione sul fatto del metodo. A me il metodo non è piaciuto. Cioè, noi abbiamo votato altre cose durante l'assemblea, che sono state la proposta di riforma dei campionati, il settore giovanile, piuttosto che altre cose in modo palese. E invece alcuni club settimana scorsa hanno richiesto il voto segreto proprio per il cambio del format.
Quindi le urne tradizionali. Quindi.
Ecco, ma secondo me abbiamo fatto altre votazioni anche in tempo di pandemia, mi ricordo sul minutaggio, quando abbiamo cambiato la distribuzione del minutaggio, l'abbiamo fatto in modo palese, senza vergogna, come vuol dire, senza paure, e secondo me andava fatto anche in questo caso, perché è giusto che ognuno abbia la propria opinione e la esprima, la palese davanti a tutti. Non ci sono, non credo che poi ci siano ritorsioni del tipo, non so chi può incidere sul discorso campionato rispetto a un'opinione, a una votazione che sia favorevole o sia contraria. Questo è un metodo che a me non piace, sinceramente. Sono sempre per la trasparenza, per la correttezza, e quindi non ci vedevo nulla di male, anzi, sarebbe stato anche un bel confronto, perché votare palesemente poi tante volte richiede, no, anche l'espressione di un parere, no? Sulle motivazioni per cui una società vota no. Avrà fatto delle riflessioni diverse, ognuno ha fatto le sue, e sarebbe stato bello anche, no, sentirlo, le motivazioni di ciascuno, visto che nei giorni scorsi siamo sentiti, ma in realtà hanno parlato poche persone. Oggi praticamente non ha parlato nessuno, al di là dell'Entella che ha preso in carico, come si dice, no, i club che avevano così richiesto tra tutti il voto segreto per parlare della loro contrarietà, che io apprezzo, perché anzi rispetto soprattutto, ognuno ha la sua idea, però io questa cosa, questo metodo non l'ho compreso, non mi è piaciuto, e mi auguro insomma le situazioni che riguardano tutti che si ripeta il meno possibile, se così posso dire. Poi detto questo, io credo nei cambiamenti, perché se non avessi creduto nei cambiamenti oggi non sarei qui, e sono la dimostrazione che i cambiamenti fanno paura a tutti, questo è scontato. I cambiamenti portano sempre tanta incertezza, come ci può essere l'incertezza sui numeri di questa riforma del format, perché è ovvio che nessuno può garantire tutto quello che è stato proposto. È vero che sono stati degli studi, delle aziende che hanno studiato, che hanno portato numeri, c'è in ballo tutta la contrattazione delle televisioni rispetto all'interesse sui campionati, sul campionato di Lega Pro, che attualmente veramente sono sinceramente per noi valgono quanto la trasferta economicamente fatta ad Olbia, quindi vi lascio immaginare di che cifra parliamo, no? Non parliamo di centinaia di migliaia di euro, e secondo me in questo momento la Lega Pro, che è il famoso calcio dei giovani, in tante parti d'Italia soffre economicamente parlando, soffre, e secondo me per essere forti c'è bisogno di osare qualche volta, no? Di essere aperti al cambiamento, e noi non siamo stati, diciamo, no, bravi in questo, ma ognuno ha le sue motivazioni, che però effettivamente noi oggi non le abbiamo sentite. Non so se mi sono spiegata col concetto che
quindi
voglio,
ecco,
dire.
Spolpando un po' questa dichiarazione, perché hai toccato vari punti, possiamo dire che l'Ancona la possiamo identificare nella fascia delle 34 favorevoli a questa riforma?
Sì, no, io ve lo dico proprio. Noi siamo per il calcio all'avanguardia, un certo tipo di format diverso, che è lo spettacolo nello spettacolo, perché il calcio non è più quello di una volta. Gli interessi di chi prima aveva solo la partita di calcio la domenica, ora non sono più gli stessi, per tanti motivi, per come è cambiata la vita. Allora, quando sento parlare, no, di calo di spettatori, di interesse, che spesso è molto legato ai risultati, del quale io, lo ripeto per la centesima volta, non mi sono lamentata e non lo sto facendo adesso, ma cosa posso fare io come società per allargare gli interessi di quelle persone che per tanti motivi, che non parlo del tifoso che 15 anni che viene in Curva Nord, no, per capirci, o che dei club organizzati che comunque a prescindere vengono allo stadio, ma di un tipo di pubblico completamente diverso. completamente diverso che magari spesso è legato ai risultati, ma è legato anche ad altre cose. Cioè nel mondo, negli altri sport questo avviene, e noi da un certo punto di vista avevamo avuto una possibilità di provare un nuovo format, voglio dire. Questo è il discorso che faccio io.
Secondo tema che emerge è che è vero che limitatamente a questo voto, però in seno alla Lega Pro mi sembra evidente che ci sia adesso una spaccatura, no? tra due ali di club. O invece tu non la vedi questa spaccatura, ma pensi che sia solo limitata a questo tipo di votazione?
Allora, questo tipo di votazione è stato un tema molto importante, no? Non è stato un tema banale, voglio dire, perché è un cambio di format all'interno di una Lega con 60 club che hanno tutti e 60 motivazioni, questioni territoriali, questioni di distanza, questioni di pubblico diverse, questioni di appeal verso gli sponsor diverse, di blasone, di piazze. Cioè gestire 60 club per cercare di trovare un quadro, giusto? Che sia, ovviamente non può piacere a tutti, su questo, ma è scontato, no? Come tutte le cose, non tutti piacciono le decisioni che prendiamo ogni giorno. In questo caso si è verificata appunto, chiamiamola una spaccatura, non saprei che dire. Io sapevo dei 12 club che avevano chiesto di fare il voto segreto, ai quali poi si sono accodati altri 12 club. Io ripeto, non ho sentito motivazioni per dire questo non lo faccio, al di là del fatto che qualcuno dica che potrebbero essere i club che investono di più, per parlare chiaro, giusto? Che puntano alla vittoria diretta del campionato investendo cifre spesso neanche tanto in linea con un campionato di Lega Pro, dal mio punto di vista.
Però non ci possono essere stati solo quei club, perché sarebbe anche un discorso matematico, no?
Esatto, ecco. No, ce ne sono altri 12 che si sono accodati, ma il mio pensiero è proprio...
Io lo posso capire per 5 o 6 club il discorso della vittoria del campionato.
Tu fare, ecco. No, tu se fai 3 gironi, sì. Beppe, almeno 4 per girone, se sono 12, sì, è come, no, guarda, è nostro.
Ok. Quindi qua...
secondo te l'Entella non lotta per il campionato, il Gubbio non lotta, la Reggiana non lotta, ci sarà una lotta?
Ma sono così...
94.
E questo non ho che lottano per il campionato, va bene, ma questo e lottare questo per il campionato li può portare a votare contrarie alla RIF? Cioè, è questo effettivamente il motivo che l'ha portato a votare contro?
E poi la motivazione, questo non lo so, perché io ho sentito parlare di numeri, dell'incertezza, lì chi ha parlato di incertezza dei numeri, sul fatto delle televisioni, sul fatto della spettacolarizzazione che comunque oggi non è approvata nella seconda fase del campionato, ma non è approvata no. Abbiamo degli esempi di numeri di partite classiche dove si parlava di un Monopoli Catanzaro di campionato contro un Monopoli Catanzaro dei playoff, giusto?
Certo.
Dove l'adrenalina sale, l'interesse sale per la motivazione per cui chi passa ha un'altra storia, diciamo così, per essere proprio precisi. Però di motivazioni per dire non voglio provare questo, al di là che poi si aggiunge dicendo ma la seconda fase come trasferte costano tanto, sì, ho capito, noi oggi andiamo ad Alessandria a giocare, a Torino, andiamo due volte in Sardegna, non è che queste trasferte sono gratis, quelle più meno costose sono Gubbio, appunto, Fermana,
Pesaro, Recanati,
Rimini, per dire, no, Cesena, dove sì, ti fai la tua trasferta in un giorno. Per capirci, poi non tutti, neanche i club, fanno trasferte in un giorno, perché ne parlavamo l'ultima volta, chi magari gioca alle 5:30 del pomeriggio ma a Pesaro ci va comunque la sera prima, giusto?
Certo.
E sono scelte, per carità, però la territorialità, anche questo non può essere un motivo per cui non andare a provare un format. La territorialità ce l'abbiamo anche oggi, non abbiamo questi derby in casa, abbiamo i gironi in orizzontale, abbiamo per forza la territorialità.
Altra cosa che giustamente ci stavi facendo notare all'inizio, e ne parlavamo anche con Stefano Fera, ecco, è un mettere in soffitta una possibilità di riforma o è emersa lampante una volontà di riforma che magari possa essere diversa da questa proposta?
Allora, questa è una proposta che era, l'ha specificato anche oggi Ghirelli, completamente interna, no, alla Lega Pro, perché non cambiando le promozioni, nelle retrocessioni, diciamo che poco ha a che vedere con gli altri campionati, no? Sia che siano Serie D che siano Serie B, per capirci. Io quello che dico è che se questa proposta a noi come Lega Pro, quindi interna, non è piaciuta di riforma di un format, non dei campionati in generale, mi auguro che poi come club di Lega Pro, che abbiamo poi la forza di andare a trattare nei tavolini e di fare il massimo per ottenere questo, però c'è bisogno di una Lega compatta, no? Perché poi se anche lì ci presentiamo con interessi diversi, è vero che ce ne sono per tutte le peculiarità e per tutto quello che ho detto prima, ma poi deve essere una volontà comune, perché la Lega Pro da sempre ricerca la sostenibilità, non ce lo dimentichiamo. La sostenibilità avviene sicuramente non soltanto con l'assistenzialismo, se me lo concedi, ma con una prova dentro se stessi di volere un cambiamento che, per quanto magari incerto, di sicuro oggi abbiamo questo e sappiamo che abbiamo 20.000 euro di televisivi, la mutualità di sistema che è veramente, no? Arriviamo per ultimi, prendiamo per ultimi, e il minutaggio che stanno iniziando a fare praticamente tutti, quindi sono ridotte le risorse per tutte le società, perché essendo di più a farlo, vuol dire che c'è un effettivo momento di difficoltà economica diffusa, che però se non provi a fare qualcosa l'anno prossimo, no, come si dice, si rischia di avere situazioni che, non avendo cercato di portare nessun cambiamento, ce le ritroviamo comunque servite sul tavolo.
Chiudendo il discorso riforma, poi ti leggo qualche messaggio prima di liberarti. Possiamo riassumere con la frase: dal tuo punto di vista si è persa un'occasione oggi?
Ma secondo me si è persa l'occasione di aprirsi, no? Di avere un'apertura verso qualcosa che noi non conosciamo attualmente, perché quei numeri, come ci hanno spiegato, non sono dei numeri certi, è ovvio, sono degli studi che tutti poi alla fine ci auguriamo, no? di poterli avere. Quindi per me sì, da questo punto di vista sì, perché comunque siamo sempre noi che decidiamo, cioè votare questa riforma di format, o poi io non ho visto proposte, nel senso, io ti propongo una cosa, tu che proposte mi fai? Cioè, come la vorresti modificare? Come la vorresti avere? Io oggi non ho sentito parlare di alcuna proposta. Questa è la cosa grave, dal mio punto di vista. Perché possiamo avere idee diverse, modalità diverse, partiamo da una base di proposta che ci è arrivata, sulla quale si poteva e si doveva lavorare, ma anche da qui al prossimo giugno. Lavorare.
Un po' più di tempo magari per...
però intanto partiamo, no? Nell'idea di fare qualcosa, poi ecco, si parla di questo, la velocità con la quale Ghirelli ci ha proposto questa cosa era legata ed è legata ed era a questo punto legata proprio al fatto che la Lega Pro non ha in scadenza tutti i contratti televisivi, quindi scaderanno a giugno 2023, e sulla quale si voleva lavorare, giusto? Per essere più appetibili da questo punto di vista, come competizione, come spettacolarità e come tutto il resto. Io questo è ovviamente il mio parere, no, personale, che poi è un parere che ho condiviso con gli altri in società, che è la mia analisi che ho fatto, che da come siamo oggi non vedo il danno, so se mi spiego, cioè quale sarebbe stato il danno in questo senso. Non vedo danni, al di fuori di chi mi dice che fatica e già vincere il campionato direttamente, perché la situazione diventa più come una fase orologica, come fosse il basket, no? E diventa più complicato quando sei primo e non sai se hai vinto fino alla fine. Questa è una motivazione che però, ripeto, poteva riguardare, giusto, i 12 club che numericamente ambiscono direttamente alla promozione, investendo diversi milioni di euro, e hanno una motivazione che però oggi nessuno ha addotto, capisci che voglio dire? Certo. Cioè, io capito. Oggi questa cosa non l'ho sentita, probabilmente è una delle poche verità, inteso come motivazione, non che sia vero che non si vince. Io resto dell'idea che il più forte vince, per me il più forte vince.
Con ogni format, dici tu.
Per me sì, okay. Il più forte vince.
Messaggio di Luca: assolutamente condivisibile ciò che dice la DG, voto segreto, emblema di un sistema bigotto e impolverato, il fatto che sia stato richiesto questo metodo fa riflettere, quindi questo è il pensiero del nostro Luca. Invece Roberta Nocelli, tornando tra virgolette a casa nostra, quindi tornando all'Ancona, sabato Ancona Recanatese, tutti allo stadio, è l'ultima del Conero di questo 2022, insomma mi sembra.
Ma
una...
sì, anche questa partita non ha bisogno di motivazioni, dico io, no? Intanto perché al di là che si può usare propriamente il tema, la parola derby, no? Però io credo che sia bello chiudere l'anno, lo chiudiamo in casa con il girone di andata in casa, poi l'ultima la faremo invece a casa loro, a Recanati, e mi auguro poi lì l'invasione, che nessuno si offenda, questo per carità, se no già per aver detto 2500 ascoli ho scatenato l'Italia intera, no? Quindi mi cerco di non andare oltre, però dai, sabato è una partita, è l'ultima partita che ha giocato l'Ancona con la Recanatese, era in procinto di vincere il campionato, se non sbaglio,
esatto.
Quella volta,
esatto.
E poi è andata come è andata, se non erro, con un pareggio,
sì.
Giusto?
Sì.
Bellissima coreografia, se non sbaglio,
sì.
Quindi sono attenta e io mi auguro di vedere uno spettacolo anche sabato, fuori e dentro il campo, perché in generale ce lo meritiamo tutti.
Ma gli auguri, il presidente li viene a fare ad Ancona prima di Natale?
No.
Ok, quindi lo avremo per il 2023.
Per il mio compleanno.
Va bene. Stefano Ferra lo sa quando è il tuo compleanno.
Lo sanno.
Ok. Bene, bene. Un messaggio di Bruno Cardilli che saluto, sempre riguardante il discorso di prima. Fate fronte comune per avere mutualità dalle serie superiori, un campionato dove chi arriva primo non va su, perde il contenuto sportivo.
Beh, questo ragionamento lo facciamo solo, tra virgolette, noi del calcio, no? Perché ci sono ormai sistemi che funzionano in questo, ma rispetto, per carità, l'opinione di Bruno, ci mancherebbe. Però secondo me non è nel merito che si perde il valore, perché in questo caso qui, come ho spiegato prima, per me il più forte vince. Non ci sono tante strade, il più forte vince e vince sempre. Di occasioni ce ne sono tante, i punti che ti porti dietro alla prima fase fanno di te uno che sta a 15 punti di distanza dall'ultimo che si è classificato quinto, fanno comunque differenza, cosa che invece non hai in questo momento, no? Perché non ce l'hai in questo momento, così è. Se per di più arrivi secondo, ti metti a fare tutta la striscia dei playoff che arrivi fino al 15 giugno, quest'anno l'11 credo, se non sbaglio, arrivare fino all'11 giugno, quindi non è, insomma, proprio, però è andata così, ripeto, il voto democratico è sempre rispettato, era una proposta, non è passata, non è detto che c'aveva ragione Ghirelli o c'aveva ragione Anocelli o c'aveva ragione Lentella, non lo so, lo scopriremo vivendo. No, perché no? Perché non avendo cambiato nulla, l'anno prossimo si prospetta lo stesso introito dell'anno precedente, a meno che non avvenga una riforma epocale dei campionati, perché dice lui andiamo a chiedere la mutualità, ma forse io credo che è una vita che si chiedano diritti televisivi e mutualità alle serie superiori, fino ad oggi questo è quello che prendiamo, che sono briciole. Ecco dove sta la forza di un gruppo, nei momenti importanti la forza di un gruppo si vede quando al di là delle differenze di esigenze e di altro si va avanti per quello che è la Serie C, che dovrebbe, è sempre stata, il calcio dei giovani, il calcio soprattutto che sia sostenibile. In questo momento la Serie C non è sostenibile praticamente da nessuno, perché comunque tutti i proprietari e le sponsorizzazioni vanno in negativo, se non ci sono soci che fanno versamenti infruttiferi. Parliamoci chiaro. Sono poche le società che sopravvivono con mutualità, minutaggio e progetti, sono davvero poche. Come cambia qualcosa, come c'è un problema, ti chiudo, ti viene la pandemia, non fai neanche il botteghino, sei finito. Questa è la verità.
Bene, grazie mille Roberto Anocelli, ci sentiamo per gli auguri.
Solo questo, noi abbiamo tutti i doveri delle serie superiori, per quello che riguardano i contratti, le contribuzioni, i controlli, i costi azienda, tutto abbiamo, tutto. Però quel problema è che non siamo visibili, apprezzabili, non creiamo interesse intorno a noi, quindi tutto il resto viene investito in altre serie. È un po' questo il problema.
Grazie mille, grazie per questo intervento.
Grazie.
A presto.
Ciao.
Bene, lasciamo la DG a Roberta Nocelli.
Chiara ha presentato l'Ancona oggi in assemblea per la Vis Pesaro, giusto a titolo informativo, sì. Mauro Bosco, il presidente, che è anche membro del direttivo di Lega Pro, Andrea Tubaldi, direttore generale della Fermana, e Angelo Camilletti, vicepresidente della Recanatese. Quindi questi i rappresentanti delle marchigiane a Roma. Cristian scrive: per il centro sportivo come siamo messi? Riprendo ciò che aveva detto lunedì, quindi sono in attesa del bando, hanno fatto tutti i rilievi tecnici del caso, penso che non appena arrivi il bando ancora ci si fionderà in modo prepotente a gamba tesa. Quindi
Simone Busso dice: chiunque, comunque solo chi gioca alle 14.30 risparmia in realtà la corrente, perché chi gioca alle 17.30 i riflettori restano accesi per 3-4 ore.
Il discorso delle 17.30 è un discorso che poi fu spiegato da Ghirelli, perché inizialmente le 17.30 dovevano essere tolte, poi però sono rimaste, perché comunque uno slot televisivo deve essere garantito. Purtroppo, ragazzi, sappiamo già i messaggi, i commenti che arriveranno, le televisioni di qua e di là. Io vi ripeto sempre, purtroppo
sono i soldi che arrivano,
fortuna,
ormai
ecco, siamo
arrivano
nel
lì.
2022, nell'epoca di questo calcio, che non è più il calcio di ieri, i soldi delle televisioni ai club, soprattutto quelli di Serie C, servono. Quindi inutile girarci intorno, e anche questa riforma, qualora fosse passata, è logico che sarebbe stata caratterizzata, e non poco, dagli introiti promessi dalle televisioni, quindi orari particolari.
Che è quello che, insomma, è una mentalità un po' nuova, sì, un po' moderna, che, a cui bisognerà piegarsi, come dice questo nostro amico. Dice: la vera riforma era rimettere la C2, diminuire la C1 in C2.
Andava
messo il semiprofessionismo.
È stata proposta il ritorno. Le big, le cosiddette big, che si nominano tante volte, avrebbero anche proprio nella loro idea quella di ripristinare una sorta di C2, quindi un ritorno,
una riduzione, perché parliamo sempre che a quel punto la C2 non sarebbe andata in TV, lasciavi solo la C1, quindi facevi A, B e C, chiamiamoli così, e che dovevano ripartirsi gli utili, probabilmente sotto questo punto di vista, perché tu alla C2 davi il semiprofessionismo, quindi una linea intermedia tra la serie D maggiore,
era il semiprofessionismo, bravo,
e quindi esatto. Ecco, non avrebbero preso i contributi, sarebbero stati spartiti tra meno soggetti.
Sì, esatto. Poi dopo la C2 ci fu anche un intermezzo che presero un secondo nome, tra l'altro, quindi fu una cosa un po' strana. Comunque il percorso della C2 fu un percorso tortuoso. Altro messaggio: i nostri obiettivi stagionali sono legati agli introiti, mi inizio seriamente a preoccupare, anche un po' a infastidire, poi non capisco perché abbiamo l'unico magnate che parla di sostenibilità, introiti, eccetera, chi più spende più probabilità di vincere, molto semplice, il resto affiliazioni giovani è tutto un contorno, un de più, siamo ancora non la Gelbison o Matelica. Quindi questo scrive un nostro ascoltatore.
Assolutamente non sono d'accordo minimamente su tutto quello che hai scritto, guarda, te lo posso dire, te lo spiattello là senza tanto i giri intorno, perché è questa la mentalità sbagliata, completamente sbagliata, perché se non hai quello che tu chiami contorno, la prima squadra a un certo punto, come si dice ad Ancona, chioppa, perché tu hai bisogno tassativamente del contorno. Perché il contorno è quello che poi indomani sarà la stampella della prima squadra. Certo, se la prima squadra non raggiunge degli obiettivi minimi, non si crea quel circolo, chiamiamolo vizioso, che fa sì che la prima squadra sia quella che attrae.
Che
la prima squadra è quella che attrae, e poi tutto il resto che teoricamente è a traino aumenta il suo valore. Però se tu non hai il contorno, e non è il settore giovanile, non è le affiliazioni, continuerai a giocare con i soliti quattro gatti e continuerai ad avere quell'antipatia che ci ha contraddistinto. È questo che dobbiamo combattere, perché non è possibile che la squadra del capoluogo sia vista male, come raggiungi già Falconara che ti sposti verso Castelferretti, sia vista male quando vai a Castelfidardo, i derby infuocati a Osimo o a Iesi, e porte quasi chiuse a Chiaravalle, ce lo ricordiamo quando siamo andati a giocare a Chiaravalle come ci hanno trattato. È vero, eravamo in una categoria, cioè non neanche categoria, però come ci hanno trattato. La scopola col Marina, visto che c'è il nostro
Aldo
amico
Nicolini.
Aldo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? L'abbiamo già vissuto questo, dobbiamo superare proprio questa di mentalità, Il contorno è fondamentale per il futuro. Se dobbiamo rimanere in Serie C tranquilli un paio d'anni per crearci il contorno, visto quello che abbiamo patito, dobbiamo metterci nella testa che l'asticella si alza gradualmente, non tutto d'un botto, perché l'abbiamo fatta l'asticella alzata tutto d'un botto. Poi abbiamo fatto come, no, chi precipitosamente sale, no, com'è che era? Precipitosamente cade, insomma, quel proverbio lì, no? Se andiamo su di botto, poi torniamo giù, che è una bellezza. Una volta che abbiamo una società che sta investendo, che al momento sta, poi vediamo fine campionato, se non raggiungiamo, non miglioriamo, bacchettiamo radicalmente, ma all'inizio la società non ci ha detto questa sarà, entra Tony Tiong, quindi quest'anno spendiamo 15 milioni di euro perché andiamo subito in Serie B. Non mi pare che sia stata fatta una promessa del genere, cioè per chi c'era al Porto non si è parlato assolutamente questo, né prima né dopo né durante. Abbiamo parlato, cioè la società ha parlato di migliorare, dopo a questo punto ognuno bisogna che traduce, no? Bisogna migliorare, l'obiettivo qual era? L'abbiamo chiesto noi. Qual è l'obiettivo? Migliorare la posizione dello scorso anno. Ok, fino a qui ci siamo, ma da dire che migliorare voleva dire puntare alla Serie B subito, mi pare che c'è una diversità.
Va anche detto che nel momento in cui non si raggiunga il risultato sportivo che, come hai ricordato, sia quello di migliorare il sesto posto dello scorso anno, io penso che le valutazioni, come ogni famiglia, ci si siederà, sia cosa non è andato, punto, certo, di domanda.
No, quindi... ma se c'è da criticare poi...
No, vabbè, ma la critica non è che ci siamo, voglio dire, se c'è da criticare si farà, è così, però, come dici tu, c'è un... ancora un girone di ritorno, si è
c'è
detto che bisogna migliorare...
un girone
migliorare.
Di ritorno, c'è, tanto ormai è stato chiarito... più di una volta, no? Che il presidente Tiong ha detto, insomma, se c'è da mettere le mani, no. Mi pare che l'abbia detto,
lo ha ribadito anche proprio di frequente, lo ha ribadito,
ma
tra l'altro...
che l'ha ribadito anche Micciola, no?
Esatto, quindi, cioè, ha fatto capire, voi ditemi quello di cui c'è bisogno e poi la proprietà fa la sua parte. Quindi, tradotto, quanti giocatori servono? 1, 2, 3, 4, 10. Quindi, se ritenete che siano fondamentali? Se serve, io la mia parte la faccio. Quindi questa è la sostanza. Adesso io credo...
intervengo anche su Falco. Falco dice, sì, personalmente con l'avvento di Tiong il passaggio societario, tutto pensavo meno che una ricerca e uso costante della parola sostenibilità. No, Falco, è fondamentale la ricerca della parola sostenibilità, perché è quello che ha contraddistinto il cammino di Canil, che è ancora in società, non ce lo scordiamo, e che ha portato una società sana ad Ancona. Quindi io penso che questo sia fondamentale. Poi, con tutto quello che il contorno che ci può essere intorno, vabbè, dopo lì ognuno la vede a modo suo, però che tutto sia a bilancio è fondamentale proprio per quel cammino che abbiamo detto. Poi abbiamo visto adesso, no? Ci scherzavamo prima con la Juventus, quindi attenzione.
Certo.
Quello che riguarda la quadratura del bilancio è fondamentale per una azienda calcio, perché adesso ormai stiamo parlando di azienda calcio. Canilla non è venuto qua per farsi reclama ai suoi prodotti, vendere, quello lo farà poi, ma vendere come ha fatto qualche altro presidente, no? La sua immagine, no, è venuto qua per investire nel calcio italiano, ma azienda calcio, cioè chi sta attorno a Canil sono aziendalisti sotto tutti,
Stefano,
i punti di vista.
Allora, come magari le valutazioni le
grazie,
possiamo...
chi troppo vuole nulla stringe, bravo, ci scrive Mattia.
Ah, ok, no, invece volevo dire, poi ce ne andiamo in break per, sì, l'ultima parte, che come le valutazioni tecniche
andiamo
le facciamo
dall'altra
noi,
sponda, chi spingeva convintamente.
Ecco, io penso che valutazioni tecniche di mercato si stiano facendo ugualmente, non è che è tutto bene, tutto a posto. Siamo i primi che abbiamo detto che questa rosa in certi reparti andrebbe puntellata, ci sta. Però da qui a, tra virgolette, far passare come niente tutto quello che si sta facendo intorno mi sembra un po' troppo.
No,
quindi...
valutarla così scarsa non mi pare proprio, perché vuol dire che non abbiamo imparato dalle batoste. Io penso che in tanti hanno imparato e si vede che come si sta crescendo. È fortuna che stiamo crescendo, perché sennò tutti gli altri crescono e noi rimaniamo di nuovo sempre qui al,
certo,
chiodo.
Ultimo messaggio prima di andarcene in pubblicità. Quando penso alle promesse di Marconi, che poteva garantire al massimo una Serie D, e manco ci è arrivato, sto bene così, stiamo molto calmi, aspettiamo fiduciosi il nostro momento, scrive un nostro amico. Poi invece Luca, c'è da dire che non è folle di fronte ad un imprenditore straniero che arriva e dice di puntare dal sesto posto in su, pensare che magari oltre al quinto sarebbe stati competitivi per le primissime posizioni, è fisiologico sperarci, poi abbiamo compreso strada facendo di non essere a quel livello in realtà, questo è un altro
non sono
discorso.
D'accordo Luca, ma assolutamente non sono d'accordo con te, perché è un discorso di interpretazione, siccome che parliamo di lingua italiana, da tifoso ci puoi sperare, ma poi dopo fisicamente e in maniera intellettiva no, non puoi dire che la società ha detto quello, no? Quindi è un discorso di interpretazione da tifoso.
No, ce ne sono tre che lo hanno detto apertamente, tre squadre, che sono l'Entella, il Cesena e la Reggiana, e anche come la Gazzetta dello Sport, di cui a brevissimo avremo Nicola Binda, che è stato autore di una grandissima inchiesta sulle spese di società di Lega Pro, gli investimenti di queste tre squadre sulla squadra, fermi un attimo, sulla squadra sono andati in quella direzione. Proprio in modo.
Però aggiungiamo che sono tutte e tre squadre che quel contorno di cui parlavamo prima già ce l'hanno.
Bravo, questo è un aspetto giusto. Sicuramente, ecco, posso capire questo discorso del tipo con l'arrivo di Tiong magari c'era stata quell'aspettativa, quella...
Ma noi da tifosi l'abbiamo avuta l'aspettativa.
Cerco di capire ogni situazione.
Sì, sì, no, ma ti dico, da tifoso lo puoi... Poi dice, arriva il magnate, facciamo un bel salto. Però da tifoso, se poi dopo togli la parte tifoso e veniamo al nostro di lavoro, non puoi dire che era stata data questa. È una nostra interpretazione da tifosi.
Io però dico anche un'altra cosa. Mancano, Stefano aiutami, 20 partite.
Ancora c'è tanto, da
prendetela
fare.
Solo come statistica, ma solo come statistica, perché dopo si dice no, perché in trasmissione è detto che l'Ancona può andare in Serie B. Il Cosenza un anno andò in Serie B vincendo i playoff da quinta classificata, giusto per dire un qualcosa. L'anno scorso la Reggiana, di gran lunga la squadra più forte che si è presentata ai playoff, la Reggiana ha fatto 80 punti se non dico male, è uscita in semifinale, che era il primo turno che giocava praticamente, no? il turno precedente, insomma, per intenderci. Io dico questo, dico che alla fine dei giochi possiamo tracciare un bilancio, possiamo dire l'obiettivo è stato centrato, sì, l'obiettivo è stato centrato, no. Se l'obiettivo non è stato centrato, perché non è stato centrato? Chi ha responsabilità? E sono convinto che a quel punto lì, quello potrà essere poi il tempo dei, tra virgolette, processi, il tempo dei bilanci, il tempo di quello che deve essere. Adesso sono 20 partite,
non è un
20 sono tanti.
Non è un problema di processi o di altro, è del mugugno che poi si crea sotto, no? È questo che va male, cioè il fatto del borbottio negativo che circonda il cammino.
La critica può starci, perché
no,
la critica
ci deve
starci,
stare,
è
perché
fondamentale.
Era l'anima delle chiacchierate al bar, la critica, bravo. No? Però il mugugno, no?
Però come si dice, esatto, si applaude fino al 90esimo e poi semmai...
Poi magari sei in vantaggio fino al 90esimo, poi
però dai,
la trambata.
Però io penso che nonostante tutto ci sia veramente un altro campionato ancora tutto da vivere e tutto da giocare.
Allora,
Stefano,
ti do questa di nota giusto statistica, no, per capire. Ora, questa puntata al momento è seguita in Liguria, Sardegna, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Emilia Romagna e Marche. Che vuol dire? Che vuol dire che
siamo seguiti, dai.
Sì, che siamo seguiti, ma che l'argomento appunto legato alla riforma del calcio non è solo limitato a noi. In tanti si domandano e si pongono le stesse cose, vogliono capire, ma l'altro come la pensa? Come la pensa l'altro?
No, è vero. Dai. Break pubblicitario e poi ci colleghiamo con la Gazzetta dello Sport. State con noi.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Don't worry. Be happy. Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Punto Bianco Rosso.
Dentro per l'ultima parte dedicata sempre a questo giovedì speciale del Riforma Day, per gli ultimi commenti, per le conclusioni, per le varie suggestioni del caso, andiamo a sentire uno che questo percorso di riforma bocciato oggi all'Hotel Hilton di Fiumicino lo ha seguito fin dall'inizio, dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Ciao Nicola, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Nicola, parto con una domanda abbastanza secca. Ti aspettavi questo esito oggi, questa bocciatura?
No, io ero ottimista, la Lega Pro era ottimista, io me lo auguravo anche personalmente perché una ventata di novità ci voleva. In giro c'era uno scetticismo generale e questo scetticismo da parte dell'opinione pubblica che forse non aveva capito bene una riforma così complessa, ma non ha capito bene lo spirito, non ha capito bene la formula, non ha capito bene tante cose, però i presidenti queste cose dovevano capirle e sono stati i grandi club i primi a dire di no, e i grandi club che sono riusciti a convincere abbastanza società per non arrivare al quorum necessario, cioè al 66% dei voti, a 40 voti, sono arrivati i favorevoli, sono stati soltanto 34, non sono bastati e quindi la manovra non è passata. Nelle ultime ore prima del voto c'è stato un pressing per convincere le società medio piccole a votare no, e infatti ci sono stati dei no anche se era scrutinio segreto, ma si sa che qualche società
nei corridoi no. Segreti, no, nelle anticamere, come no. Come
sì,
no?
Sì, qualche nome si sa, e sorprende appunto sapere che delle squadre medio-piccole abbiano detto di no a una proposta che loro avrebbero solo potuto fare piacere.
Ecco, quindi subentrano anche dei discorsi di geopolitica in questi casi, come si dice?
Ma io non so cosa significhi la parola geopolitica, consentitemi.
Nel senso, ci può essere anche un qualcosa che magari può portare a volere una riforma più ampia che possa riguardare anche la Serie A, la Serie B, magari qualcuno che poteva essere contrario a una riforma solo della Lega Pro, sto ipotizzando con te così.
No, ma la riforma generale del calcio è necessaria, ci vuole, la FIGC la sta studiando da anni ma non riesce ad andare ad AMA. Ogni Lega dice che la vuole ma ognuna a modo suo e quindi non c'è unità di intenti e quindi si rischia di non avere una riforma che dovrebbe ridurre l'area professionistica, fare un solo girone di Serie C e fare una più ampia fascia semiprofessionistica a cuscinetto fra i dilettanti professionisti. Questo sì, però questo è un altro discorso. Dal momento che si rimane a 60 squadre e quella riforma non c'è, chissà quando ci sarà, per la prossima stagione e le prossime a venire, fino a quando non ci sarebbe stata questa riforma, la Lega Pro voleva proporre qualcosa di diverso in modo da rendere il campionato più interessante, più coinvolgente, più attraente anche per gli sponsor e per le televisioni, una formula che sicuramente prevedeva più partite decisive e meno partite inutili, perché i numeri dicono che le partite decisive sono quelle che hanno più pubblico, una partita, e siccome le partite decisive sono solo da aprile in poi, fino a da settembre ad aprile, tante partite hanno meno appeal, gli stadi sono più vuoti, se invece le partite decisive ci sono già a novembre e dicembre, potete capire, è evidente che i numeri di spettatori aumentano, no? E quindi questa era l'idea, ma evidentemente le grandi club, forse pensando che così sarebbe stato più difficile essere promossi, cosa che io non credo, si sono convinti di questo e hanno votato per il no.
Nicola, secondo molti questa poteva essere la riforma di Ghirelli, fortemente voluta dal presidente della Lega Pro, sponsorizzata, pubblicizzata. Ecco, temi qualche contraccolpo proprio per Ghirelli da questo punto di vista? Cioè, nello specifico, temi che Ghirelli possa anche pensare a qualche scelta clamorosa post-voto?
Ma io penso che Ghirelli debba a questo punto fare un passo indietro. Penso che Ghirelli è una sconfitta questa abbastanza netta, abbastanza evidente, vuol dire che non ha in mano le sue società, vuol dire che questo progetto, che ripeto a me piaceva molto, non è piaciuto ai suoi interlocutori e quindi questo dovrebbe farlo riflettere e dirgli: sentite signori, io mi faccio da parte, andate avanti voi, fate voi come credete che sia meglio. Il suo lavoro, il suo impegno in questi anni è stato notevole, le vittorie che ha ottenuto, magari poco appariscenti, poco eclatanti, ma su situazioni come credito d'imposta o apprendistato, hanno fatto il bene delle società. Poi certo l'opinione pubblica magari non ci bada tanto e bada di più alla riforma dei campionati, però sono state delle vittorie importanti che ha fatto Ghirelli in favore delle società, ma evidentemente non è bastato. Oggi lui, secondo me, dovrebbe farsi da parte e dire: grazie, arrivederci, arrangiatevi, andate avanti voi.
Prima qualcuno, attraverso qualche messaggio, chiedeva un ritorno alla C2. Ecco, la C2 è proprio ciò che avevano ipotizzato qualche grande club, mettiamola così, come proposta.
Ma no, ma l'ha ipotizzato la Federcalcio. La Federcalcio, con la sua riproposta di riforma che dal 2018 è nell'aria, è lì in cassetto e non riesce a passare, prevede appunto un'area professionistica con una serie A, una serie B e una serie C, meno promozioni e meno retrocessioni. Sotto la serie C una C2, chiamiamola C2, chiamiamola come vogliamo, che è intermedia fra la C di oggi e la serie D di oggi. Una fascia semiprofessionistica, quindi con un peso fiscale diverso per i calciatori, e quindi un campionato cuscinetto, che poi chiamiamola C1, C2, Piripacchio,
una seconda
volete.
Divisione una volta, se non sbaglio.
Chiamiamolo come vogliamo, comunque era questo, era un grado in più, una categoria in più nuova da mettere l'intermedia fra professionismo e dilettantismo, facendo una serie C d'elite, è solo un girone unico nazionale a 20 squadre. Però anche questo discorso è molto delicato, perché uno dice, si sente dire, bisogna fare una serie C unica solo con grandi piazze. No signori, attenzione, nel campionato ci va chi vince le partite, non chi ha un grande nome, un grande pubblico, una grande tradizione. Da che mondo è mondo, le classifiche le fanno i punti fatti in campionato. Quindi se si fa una C d'Elite non dovremmo poi stupirsi di avere una C d'Elite fatta con le squadre dei piccoli paesi, fatte con l'area canatese, il San Donato Tavarnella, il Renate, il Pontevera, perché se loro arrivano davanti al Catanzaro, al Vicenza, al Padova e alla Triestina, nessuno può toglierli quello che sono conquistate sul campo. Quindi benissimo questo tipo di riforma, ma deve essere sempre il campo a comandare, non il nome che hai, perché sennò non è più sport.
L'ultima e poi ti lascio. Pensi che a questo punto le cose rimangano oggettivamente così come sono, o magari nei prossimi mesi si può tornare a parlare di modifica, di riforma, di nuovo tentativo? Qualcuno, addirittura qualche presidente, ha parlato di maggiori chiarimenti sul tema, ovvero di aver votato contrario perché su certe cose ancora non erano ben definiti certi aspetti. Che idea ti sei fatto?
Se un presidente non ha capito, io posso capire che un tifoso che l'ha letta velocemente si sia incartato, perché obiettivamente è difficile come formula, ma che se un presidente non l'ha capito sarebbe grave. Io penso che a questo punto non si torni più indietro, si rimanga così com'è, con la Serie C a tre gironi da 20 squadre che faranno come storicamente è sempre stato fatto, con i playoff alla fine che accenderanno la stagione e regaleranno le emozioni. Per il resto vivremo ancora una fase di campionato da settembre ad aprile, che insomma avrà un interesse come adesso. Insomma, ci possono essere picchi di entusiasmo, ma si andrà nel solito tran tran prima dell'esplosione finale. Ripeto, con la nuova formula sarebbe stato più interesse anche nelle partite di novembre e di dicembre, quando ti potevi conquistare l'accesso a una pool promozione oppure giocartene una pool retrocessione. Quindi è lì che si è persa questa occasione, secondo me. Oramai non si torna più indietro.
Nicola, grazie mille. Buon lavoro e buona serata.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite, Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, e ringraziamo ovviamente per essere stato con noi. Ancora qualche vostro
leggendo
pensiero,
tra le righe, si è parlato di, voglio dire, quell'ipotesi di missioni di Ghirelli, no? Perché qualcuno sui social sta iniziando a dire era la riforma di Ghirelli, era la riforma proposta da Ghirelli, perché non si fa da parte? Ecco, insomma, c'è questa opinione da parte della gente. Poi tu credi che uno come Ghirelli possa farsi da parte dopo una... Io stento a crederlo, però chiaramente, ecco, dopo una bocciatura di questo tipo, con 34 voti favorevoli e 24 contrari, un astenuto, una non ha votato perché era la Juventus, hai comunque una spaccatura all'interno della Lega Pro. Quindi anche politicamente dei conti bisogna farseli, mi sembra evidente questo. Però tutti i temi che affronteremo successivamente
non mi pronuncio.
No, non lo fare.
No, meglio di no.
Non lo fare. Allora, si parlava Lorenzo anche di una Serie B a due gironi, e un altro nostro amico, mi sembra che
aspetta che te lo prendo.
Che sì, si parla di un'altra società marchigiana, ecco. Comunque che abbia fatto 16 anni di A e non abbia mai avuto un magnate, ma un gran settore giovanile. Questo è un altro pensiero riferito a quello che abbiamo detto prima. Invece Riccardo scrive: con le società di Serie A che prendono la gran parte della fetta dei diritti TV senza spalmare almeno in minima parte questi introiti, con una nazionale che non va ai mondiali per due volte di fila perché non abbiamo un settore giovanile serio con giocatori di nazionalità italiana, forse le federazioni non hanno capito che far vivere e non sopravvivere le società di Serie C renderà tutti i campionati sempre meno appetibili e forse mancheremo alle manifestazioni internazionali per molti anni. Quindi insomma, anche questo è un altro pensiero.
È una chiave di lettura che è realistica, perché sicuramente costa meno, come abbiamo fatto anche noi, no? Per tanto tempo, costa meno portare giocatori dall'Argentina da fuori che investire nel settore giovanile.
Sui propri ragazzi.
Sul territorio. Se tu non investi sul territorio, non hai intenzione soprattutto di radicarti sul territorio, cioè fare la classica gestione mordi e fuggi che ti porta magari in alto ma poi fa tutto afflosciare. Se non c'hai quell'interesse lì, è molto più conveniente prendere giocatori o io ho detto dall'Argentina, ma comunque
no,
insomma,
ho capito.
L'abbiamo visto, insomma, il passaggio da chiamiamoli stranieri pronti e tutto, li investi e non pensi minimamente al settore giovanile.
Tutto chiaro, caro,
sì,
caro il mio Stefano.
Si risparmia tanto.
Tutto chiaro. Sono le 20, siamo in conclusione di questa puntata speciale. Naturalmente domani torneremo con Punto Biancorosso. Ferdinando Vicini, se non dico male, in conduzione. Sarà la puntata della vigilia che anticiperà e ci condurrà ad Ancona Recanatese di sabato alle 17.30. Ultimo appuntamento casalingo del 2022, ultima del girone d'andata. Non ultima del 2020, non ultima appunto dell'anno, perché poi l'Ancona tornerà al campo il 23 dicembre alle 17.30 al Franchi di Siena. Quindi insomma siamo vicini al giro di boa prima di questa sosta natalizia che servirà un po' a tutti per ricaricare le batterie.
E speriamo soprattutto che ci porti delle buone notizie per coloro che non sono, cioè, che non sono in campo.
Ma sì, dai,
uno ce l'abbiamo avuto qua.
Di farlo rientrare il prima possibile.
Speriamo, insomma, che questa sosta...
No, che sia un anno comunque laddove, al netto degli errori, al netto delle responsabilità tecniche, al netto di tutto, però speriamo che quella signora chiamata sfortuna possa girarsi dall'altra parte, almeno per qualche volta, perché comunque in questi mesi non è mancata, non ha evitato di guardarci, guarda. Mettiamola.
Ancona Recanatese, ritrovo alle 15.30, dicono dalla curva, al solito benzinaio. Tutti allo stadio, tutti in curva nord, tutti in corteo. E ricordo che per questa occasione verrà anche, è stata realizzata proprio in occasione della Ancona Recanatese, una nuova produzione da parte della curva. Sciarpa più adesivo 20 euro, cappellino 10 euro, il materiale non avrà possibilità di essere prenotato sulla pagina, tutto allo stadio, però abbiamo saputo che per coloro che non andranno in curva ci sarà proprio l'appuntamento al benzinaio, ci sarà la possibilità di acquistare questa produzione della Curva Nord sabato a partire dalle 15.30, quindi recatevi allo stadio prima e troverete chi avrà la possibilità di vendere il prodotto della Curva Nord, anche se poi dopo voi non andate sabato in curva, quindi acquistate e poi andate, non è che c'è tanta alternativa oltre la curva, andate in tribuna, è finita.
No, però adesso giustamente l'emozione di una partita dalla curva, non me ne voglia nessuno di quelli che va in tribuna, però
vabbè,
insomma. Questo è. Daniele scrive: mi spiegate il perché questa riforma avrebbe portato più gente allo stadio? I nostri non sentiti derby dovevano portare più gente. Qui, Daniele, facciamo un discorso generale, globale. Tra i prospetti che aveva presentato Ghirelli e i suoi collaboratori, sicuramente una prima fase creata su base territoriale probabilmente avrebbe aumentato anche gli incassi da botteghino, penso soprattutto, non so, ad alcune realtà del sud come la Campania, come, non so, ancora più a sud laddove comunque i derby sono particolarmente sentiti, magari in quel caso avrebbe garantito un introiti da botteghino maggiori,
certo,
la posso pensare così.
Tipo i derby sardi, no? Abbiamo visto che hanno battuto tutto il record di presenze.
Sì.
Il problema è che sono corti,
Io penso che,
per quello che riguarda la Sardegna, sono corti i derby.
Io penso che molto, Stefano, abbia inciso anche la comunicazione di questa riforma.
Non è stata chiara,
è stata una riforma molto complicata, secondo me. Io ho usato il termine arzigogolata, perché secondo me anche quello non ha contribuito.
Se fosse stata spiegata meglio, almeno per l'opinione pubblica. Cioè, perché
i presidenti la devono sapere.
In
sapere
teoria,
bene,
ecco, come ha detto Binda, ha detto: se un presidente non l'ha capita, c'è qualche cosa
certo,
che non va.
Certo,
quindi
certo.
All'interno sarà stata spiegata e spiegata bene. Però come è uscita malissimo. È uscita
d'accordo.
Veramente una cosa obbrobriosa che non so come facevi a dire sì. Sempre ritorniamo al discorso che facciamo prima, da tifoso, sempre da tifoso
tutto chiaro,
è veramente tosta da digerire una cosa del genere. Poi invece magari spiegata bene
poteva entrare meglio
visto le sfumature che ci sono, perché sono tante le sfumature per quello che riguarda i soldini, la gestione, le ripartizioni, come dicevamo, del botteghino, cioè tutte queste cose che andavano in favore delle società che hanno pubblico, società che hanno pubblico, che sono seguite, tipo ecco la nostra, che ha pubblico presente, se della quota, della fetta, dell'incasso, te ne rimane di più in tasca, ecco che c'è un discorso diverso anche di trattativa verso i propri tifosi, verso coloro che arrivano allo stadio, e puoi pensare di fare qualcosa diversamente. Però se non le cose poi dopo non le spiega.
No, è vero, quello secondo me ha inciso di molto. Comunque, 20:05, grazie naturalmente per essere stati con noi in questo giovedì. Repliche, non le ho ancora imparate.
Come no, replica alle ore 13, come sempre, e poi dopo, fra poco, trovate il tutto anche sulla nostra pagina del sito. C'era la Coppa Italia di Serie A e B, che coinvolgeva pure le prime 6 di Serie C, e l'hanno distrutta, scrive Francesco.
Quindi vedi un altro spunto tra l'altro che c'è stato dato. Penso che di messaggi ne sono stati tanti, chissà che domani non possiamo marginalmente anche riprenderne qualcuno, perché è vero che è una giornata di vigilia,
ed
però è anche vero.
Aggiungo io, era una figata.
Sì,
quando tutte erano coinvolte, perché ti dava quella...
Dava gusto. Buon proseguimento da parte di Peppe Gallozzi e Stefano Fera qui sulle frequenze di Radio Tua. Tanta bella musica solo per voi.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.